מאמר, מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים? אנחנו קוראים, מתחילים באמצע המאמר, עמוד 146.
Iniziamo da metà dell'articolo, pagina 146 nella brochure della Pesach.
כל עניין גלות מצרים היה בכדי לקבל כלים לצורך.
Ogni necessità dell'esilio egizio era nella ricezione dei Kelim. Il Kelim degli egiziani, che si chiama, gli hanno tramandato la terra. E Abramo dubitava che i suoi predecessori avranno bisogno di queste grandi luci. Per questo è stato detto che se non riceveranno un grande piacere non sarà sufficiente, in quanto il più piccolo grado spirituale li porta a un piacere molto più grande di qualunque piacere di questo mondo. E in quanto riceverà una piccola quantità di luce, vorranno ricevere qualcosa di più di quel grado dove si trovano. E Ari ha scritto che durante l'esilio Israele era nei 42 cancelli dell'impurità, perché è saputo che sia Mosè che Aaron erano venuti in Egitto per parlare con i figli di Israele. Il creatore dice che vuole portare via Israele dall'Egitto e di fare le magie. Questo avvicinava la nazione di Israele alla santità, ma non al contrario, che cascavano ogni volta nel desiderio impuro fino a tal punto che volevano uscire dall'Egitto. Con altre parole, doveva essere preparazione per la ricezione della luce della liberazione, ma in conclusione vediamo dove, in che situazione si trovavano al momento della liberazione. Stavano sul 42esimo grado impuro. Come poteva avvenire una cosa tale? E come ha spiegato Rabbi Yuda Ashlag, l'esilio egizio era necessario per l'ottenimento del desiderio degli egiziani, ma soltanto come in prestito, con lo scopo poi di farlo ritornare indietro. E inoltre Balasolam spiega che ciò che ha detto il creatore Abramo, saranno i tuoi predecessori degli alieni, allora vorranno ricevere il piacere del creatore nella terra di Israele. Il desiderio di uscire dalla schiavitù egizia si può soltanto con una nuova anima pura, e allora ogni volta avranno bisogno dell'aiuto del creatore, ma vorranno elevarsi sempre più su, più in alto, a un grado sempre più superiore, più grande. E da ciò che hai detto noi capiamo perché c'era l'esilio egizio e perché prendere delle cose dagli egiziani, i Kelim. Quando Mosè e Aaron viene dagli egiziani, come detto nell'Egitto, e come detto che sono andati Aaron con Mosè, ha raccolto gli israeliani e ha fatto miracoli davanti alla nazione di Israele, e la nazione ha creduto e hanno ascoltato. Non appena sono venuti Aaron e Mosè ai figli di Israele, loro hanno preso su di loro la fede al di sopra della ragione, tutte le parole che parlava il creatore a Mosè. Per questo tutte quelle domande difficili che gli egiziani facevano i figli di Israele facevano agli egiziani non venivano più prese in considerazione, perché andavano al di sopra della ragione. E in ciò che riguarda che tutto il tempo erano nell'esilio, questo non si poteva riflettere su di loro. Cioè, dopo che Mosè e Aaron sono venuti ai figli di Israele di dirgli che il Creatore vuole portarli via dall'esilio, allora hanno preso questo, che da momento in questo poi di non ascoltare più le convinzioni degli egiziani che parlano a nome di Faraone, che ai figli di Israele merita di rimanere sotto il loro dominio. E loro hanno voluto portarli fuori dalla loro verità e dal cammino per non ascoltare ciò che dicono Mosè e Aaron. E inoltre ha detto ai figli di Israele: ecco, noi vediamo, portiamo i sacrifici al nostro Dio, cioè voi dovete lasciare l'Egitto e andare dietro a Mosè e Aaron con gli occhi chiusi, perché è possibile una cosa tale? È un momento in cui parliamo delle cose reali, non abbiamo altro da contrarre. Si parla di andare fino alla fine, secondo le parole di Mosè e Aaron. E da qui vediamo che dopo che l'arrivo di Mosè e Aaron, con una novità buona della liberazione della schiavitù, non potevano lavorare per il Creatore. Sono rallegrati i figli di Israele di queste novità, e loro non dovevano vedere la conferma nella rivelazione della Torah e i precetti, ma semplicemente erano gioiosi che possono fare i precetti nelle azioni, e questo era per loro abbastanza completamente per fare letteralmente il desiderio del Creatore, come è scritto. Loro gridano: andiamo a portare sacrifici al nostro Dio. Noi adesso, con l'uscita dall'esilio egizio, con questi patrimoni dei Kelim, loro non avevano bisogno di niente, come hai detto, che ha creduto la nazione e hanno ascoltato. Adesso non c'è più nessun desiderio di volere la terra di Israele, come ha promesso Mosè e Aaron. Come detto, sappi, e poi usciranno con un grande patrimonio. E come è scritto sopra, l'esilio era una garanzia della ricezione di un grande piacere, che si chiama, gli hanno tramandato, cioè dei predecessori di Adamo, e loro meriteranno il piccolo. E per questo ha detto il Creatore a Mosè: digli per favore alla nazione per scegliere il prossimo, e che ogni prossimo getti via tutto ciò che è argento. E come ha spiegato Schlag, questo gettare via i vestiti significa gettare via i loro desideri, cioè tutte le difficoltà che avevano loro nel cammino della nazione di Israele. E sempre gli egiziani parlavano alla nazione di Israele che qualunque cosa voi facciate deve essere consapevole, ciò che voi fate nel superare voi stessi di uscire fuori dall'autoamore e fate per l'adazione per il Creatore, tutto si fa per l'adazione per il Creatore, questo non è il cammino corretto, perché il Creatore è buono benefattore, e quando lui ha creato il mondo voleva dare il piacere alle sue creature, cioè che noi godiamo. E voi lasciate questo cammino corretto ed entrate nel cammino che è contro lo scopo della creazione. E voi, nazione di Israele, ci dite a noi che questo è il giusto cammino, che noi non dobbiamo fare niente per l'autopiacere, ma tutto si fa per dare il piacere nelle nostre azioni, il piacere per dare il piacere al Creatore. E sempre quando la nazione di Israele ha sentito queste parole, rovinate, ciò che riguarda la verità del cammino, si allontanavano, cioè questi pensieri che li facevano confondere la nazione di Israele e che influenzava sul loro parere. E per questo il Creatore sapeva che loro non vogliono ascoltare tutte queste parole difficili degli egiziani che loro ogni giorno li facevano. Però loro non avevano nessun desiderio di dare il loro grande patrimonio, in quanto non c'è il piacere della luce per il desiderio del Cli. Non gli si può dare una cosa a una persona se lui non la vuole. Per questo ha detto il Creatore: se io chiedo ai figli di Israele cosa voi volete che io vi do, allora certamente loro risponderanno che noi non vogliamo niente da te, al contrario, tutto ciò verso il quale noi abbiamo aspirazione è di dare tutto a te, ma non è che tu a noi ci dai. E come loro possono ricevere tutto questo bene e piacere che si chiama un grande patrimonio? E questo si chiama che il Creatore gli vuole dare il grado di Nefesh, Roach, Neshama, Chaya, Yehida, Naranchai. Ma loro non hanno un desiderio per questo. Quindi il Creatore ha desiderato che loro prendano i desideri, i kelim degli egiziani, ma non in realtà per prendere questi desideri, ma soltanto in prestito. E questo significa che per prendere questi desideri, per aver bisogno del riempimento di ciò che gli manca, ma con una tale condizione che questi desideri, che gli non rimanga sempre per sempre a loro, in quanto sono una nazione di Israele un provvisoria, col fatto che poi farli ritornare agli egiziani, di ridarglielo indietro. Il significato di questo consiste nel riempimento di ciò che hanno chiesto, perché con l'aiuto di questo si può dare ciò che si vuole dare. Questo è simile come se loro ricevessero le luci in corrispondenza ai loro desideri, il desiderio di ricevere per se stessi, ma si sono subito liberati di questi desideri kelim e hanno iniziato subito a utilizzare i kelim altruistici di dare il piacere al Creatore. Cioè noi riceviamo i chisaron degli egiziani, dice Rav, e utilizziamo questo per dare, per fare la restrizione, luce riflessa, ma i kelim stessi noi non li utilizziamo, cioè il desiderio di ricevere per noi stessi i kelim degli egiziani non si riempiono mai. Domande? Questo sembra così, che i figli di Israele, qualunque azione che loro fanno, loro hanno preso per dare questi kelim per dare. Invece il patriarca Abramo ha chiesto al Creatore: come noi possiamo ricevere ciò che tu ci hai promesso? Con altre parole, come sapere che cosa noi ci viene tramandato? Noi qui abbiamo un patrimonio, dove lo ricevo? Io non lo voglio. Tante cose, ma a me non mi servono. Per esempio, riempiamo per esempio tutto questo spazio con le torte e porta un leone. Che il leone mangerà le torte? No, lui ha bisogno di carne e acqua, non ne serve nient'altro. Dove io, che in ciò che riguarda uno che non ha nessun cli, come io posso ricevere ciò che io ricevere? Lui ti dice: io per te ho preparato la luce dell'infinito, tutto per la dazione. Se tu sarai in dazione, Io sentirò il piacere in questo, invece io non voglio essere in dazione. Non voglio. Abramo ha chiesto come noi possiamo arrivare al fatto che io vorrò ricevere ciò che tu hai preparato. Tu hai preparato ciò che io odio. Per me è una cosa ripugnante, proprio non guardo in quella direzione, non ho all'interno questo concetto di che cosa è questo. Abramo perlomeno un pochettino fisico sapeva questo, però chiedeva che cos'è queste cose. Come noi possiamo, prima di tutto, in ciò che riguarda la grandezza del desiderio di ricevere, che mi devo accontentare di una piccola caramella? Questa è la prima cosa. La seconda cosa, in ciò che riguarda questo non è lo stesso tipo di piacere. Tu mi dai una specie di caramella, ma io non voglio questa caramella salata. Per me questo non è zucchero, è sale. La domanda è come tu porti a noi a uno stato che tu ci hai preparato, perché certo, se tu hai preparato la luce dell'infinito, quella di dazione, la luce di dazione che si rivela nella qualità di dazione, come possiamo arrivarci a questo? Tu ti trovi qua e noi ci troviamo qua e ci devi far portare qua. Tu nel cammino devi andare nell'Egitto, ricevere da loro dei chilim, ritornare e ricevere ciò che tu ti aspetta. E tutto questo sono 400 anni, cioè vuol dire 400 misure complete. Prima dell'Egitto tu non avevi niente, nessun chesaron, né forma e né volume, non potevi volere ciò che io ti ho preparato. Quindi entra e adesso io sono contento, dice Abramo. E poi Isaac, Jacob, e studieremo ancora dove è la perfezione qui, la priorità di quel desiderio, dove noi non subito entriamo nell'Egitto, che loro si suddividono anche, entrano, però essenzialmente per cosa? Perché si deve ottenere questi grandi chilim, grandi desideri? È come con l'ingresso, anche così con l'uscita, che questo cli cambi, che arrivi a uno stato quando si può, dopo l'Egitto, dopo la recezione della Torah, correzione del Kelim che hanno preso dagli egiziani, dopo tutto questo, che arrivino alla terra di Israele. E questo è lo stesso desiderio, non scappa via da nessuna parte. Quel desiderio che c'era ancora dalla Babilonia, quel desiderio adesso deve ricevere un appesantimento, un supplemento, poi appesantimento, e questo si chiama Kelim degli egiziani. Nella terra di Egitto, poi nella terra di Canaan e poi terra di Israele, così è il processo. Questo è ciò che noi attraversiamo. Quando era avvenuto questo nella materialità, in tutta questa storia, i figli di Israele sono arrivati a una comprensione completa che loro vogliono dare il piacere al Creatore, vogliono ricevere alcuni kelim, passare ai 42 cancelli dell'impurità, poi ritornare alla santità. Ma come fai a ritornare alla santità passando i cancelli dell'impurità? Sì, tutti hanno conosciuto questo, dice Rav. Qui c'è qualcosa di nuovo. Che cosa c'è di nuovo? Dice Rav. Per me è nuovo. Non è nuovo, non so che cosa hai studiato. Ciò che riguarda i concetti dei miracoli, magie, ogni volta per farli svegliare verso la consapevolezza. Io vorrei studiare questo, però. Allora, tu dici Rav, di un certo gruppo di beduini che si spostano da un posto all'altro con le loro pecore e poi sono entrati nell'Egitto. No, io parlo dei figli di Israele, di Giacobbe, che sono stati creati perché sono dei figli di Jacob. Quindi di cosa si parla? Era anche per la passione della spiritualità e nella materialità. Questo voi non lo sapete, non lo sentite, ma c'è una regola che ogni ramo spirituale deve toccare la radice. Ogni radice deve toccare il ramo. E per noi è difficile capire questo, come a questo grado possono essere sia crudeli, fare delle azioni, certe azioni come che hanno fatto. Cioè, sembrerebbe che non si rapportano con la santità. Si mostrano così. Ed ecco, loro erano così. Fino alla distruzione del Tempio, anche la distruzione del Tempio, e ciò che tu vedi, questo Israele che c'è rimasto, cosa è che tu vedi? Questo non è Israele. È andato via tutto ciò che riguardava Israele. Questa era una nazione, un popolo dove c'era tutta la Torah, che veramente sentivano la spiritualità, tutti. E poi c'era la caduta, e poi una caduta. Noi pensiamo al primo tempio, sciocchezza. Ma che vuol dire sciocchezza? Il primo tempio vuol dire che sono spariti le 10 piaghe. Guarda che tipo di forza. È una grande differenza tra la luce di Chaya e Neshama. Chaya è la luce superiore, ciò che è rimasto nel secondo tempio. Neshama non è più lo scopo della creazione, è come la luce di Binah, che proviene dal risveglio già del sistema stesso, ma non dall'alto. È una luce che proviene dal creatore, è la luce di Chochmah, ed è sparito dopo il primo tempio. Noi proprio non capiamo cosa succedeva con quelle persone, che tipo di persone c'erano all'epoca. È una rivelazione completa del creatore alla nazione. Guarda che tipi di problemi poi hanno iniziato ad elevarsi. Noi pensiamo che è così, semplicemente così. Che lì c'erano i Sadducei e altri, questi guerrieri, tutto ciò che era. Noi non capiamo questo. Ma guardate in che stato loro si trovano. Non si può dire così della nazione. Perché la nazione che è uscita dalla Babilonia era già un gruppo speciale. Come loro sposavano, costruivano la nazione, la società intorno, l'ambiente, tutto questo com'era, a che livello era. E l'ingresso nell'Egitto. La storia, come se erano entrate là e non capivano niente. Questo si parla dei figli di Yaakov, dei capi delle piaghe che decidevano, delle tribù, scusa, i capi delle tribù che. Non è che si parla dei figli di un padre che non sapevano cos'è un buco dove si può cadere. Si parlavano dei Kelim e anche la discesa nell'Egitto. Il patriarca Yaakov è morto nell'Egitto. Yosef è morto nell'Egitto. Cioè sono sparite le radici e poi sono elevate altre generazioni. Noi abbiamo tutti i Kelim dall'Egitto e poi c'è bisogno di correggerli. Sì, Amnon. Qual era la necessità della nazione nell'Egitto di prendere i desideri? Erano desideri, ma erano contrari. La loro forma è contraria, sì, non ha importanza, ma il desiderio, sì, è sempre un desiderio. È così di per sé un desiderio. Ma il perché usarlo il desiderio, questa è un'altra cosa. Io per esempio ho nelle mani l'energia atomica e io voglio, con il suo aiuto, posso fare una elettrostazione elettrica oppure posso fare una bomba atomica, ma di per sé la forza atomica ce l'ho nelle mani. Quindi il perché lo usi questa forza, questa energia? Che vuol dire che i figli di Israele che lavorano nell'Egitto? Questo è l'inizio della linea di mezzo al livello più basso, quello di Yosef, il più piccolo. E che questo è l'inizio di un cli corretto a un livello zero. E questo entra, non è capace di entrare in contatto con gli egiziani. Ed in quanto riguarda il cli di d'azione, non si rovina. Lui con questo dà all'Egitto fioritù. Grazie a Yosef l'Egitto ha iniziato a infiorire, in quanto c'erano i clim di recessione con lo scopo di dare. Ma tu non hai altre scelte, perché tu ti devi includere con altri desideri. Se non ti includi non puoi arrivare alla correzione. Amnon dice: gli egiziani, persone del faraone, è una forza del nostro ego. Quindi perché a me serve di prendere questi desideri? Ma da dove prenderai i desideri? Io posso pregare al creatore che mi dia il desiderio. Non potrai pregare, non avrai il desiderio di pregare. Non vuoi, non c'è desiderio. Capito? Io non ho bisogno di niente. Tutto è tanto bene. Cosa voi fate qua? Lasciatemi, non c'è bisogno di correggere niente. È così. Katnut. A livello di Yosef. Il Katnut, nel Katnut, la linea di mezzo nel Nehi, si chiama così Yosef. Yosef è dalla Sefra Yosod. Ma se questo lo traduco nella lingua della nostra divulgazione, dice Amnon, così per poter sentire un po' le cose, allora come? Noi prendiamo, come si può prendere il desiderio dal pubblico? Noi ci troviamo dopo la frammentazione di Kelim, dice Rav. Noi ci troviamo dopo la frammentazione, la distruzione del Tempio, quando tutta quella santità era entrata. Cioè l'Egitto di oggi, scusate, la società di oggi, che Israele è uscito dall'Egitto per integrarsi nella nazione, nelle nazioni, noi siamo in uno stato quando tutto è già pronto, noi già ci siamo inclusi, abbiamo assorbito tutti i desideri di tutto questo mondo, non semplicemente li abbiamo assorbiti, ma anche correvamo davanti a tutto il resto delle nazioni, in testa di tutto questo sviluppo materiale, dove non eravamo noi. E adesso è arrivato il tempo, dopo tutta questa inclusione reciproca, noi dobbiamo arrivare alla realizzazione, a una realizzazione nuova, a una vera realizzazione. Ma c'è l'inclusione reciproca con tutto il mondo e c'è inclusione del mondo con noi. Adesso è arrivato il tempo di uscire dall'Egitto nel nostro tempo. Questa è uscita dall'esilio verso la liberazione. E questa è la soluzione, perché la nazione passa, le nazioni passano dei colpi. Colpi per ora si fanno sul faraone, e noi abbiamo bisogno di elevarci al di sopra di questo, di utilizzare questo per l'ascesa. Ma tutta questa schiavitù egizia è perché per entrare nei Kelim loro e poi portarli fuori, vasi di argento e di oro, di argento per farli correggere per la dazione con lo scopo di dare, invece di oro di ricevere con lo scopo di dare. Questo è il livello di Binah e Chokmah, Ima e Abba, due livelli. Noi dobbiamo ricevere questo. Va bene? Vi dovete abituare a questo. E tutto bisogna portare nel linguaggio del nostro tempo. Che cos'è questo sforzo? Moshe, Aaron e le nazioni di Israele, la nazione di Israele, riguarda le nostre faccende. Ma ciò che riguarda le nostre faccende, penso che si chiarirà quando inizieremo a lavorare sul serio, più forte. E allora, tutti i componenti di questa storia, certamente tutto questo come era all'epoca, le azioni dei patriarchi era soltanto un simbolo per i figli. Ma io non lo so che vuol dire Moshe e Aaron. Sono delle forze, ma anche forme. Loro si materializzano nel nostro mondo. Vedremo. Voi vedrete. Va bene? Cosa c'hai oggi? Che cos'è i vasi di argento e d'oro nei nostri tempi? Di argento significa quei desideri che bisogna correggere, diceva, con l'aiuto della dazione, con lo scopo di dazione, in ordine di dare, a livello di Binah. Invece vasi d'oro sono desideri dai quali noi costruiamo un kelim di ricevere con lo scopo di dare, con l'aiuto del quale raggiungiamo il livello di Chokmah. Questo si chiamano vasi d'argento e d'oro. Ma dove si trovano loro, domanda? In cosa? Dove si trovano questi desideri? Noi li dobbiamo rivelare, dice Rav. Ancora non ci sono, ancora non si sono rivelati. Per ora noi cerchiamo di fare un vitello d'oro, ricevere la Chokmah con lo scopo di ricevere. Chiaro? Va bene? Che c'è, Benze? Io vorrei domandare delle forme che lei spiega ciò che riguarda l'uscita dall'Egitto. Da una parte lei spiega tutto in maniera meccanica, questo è così, questa è meccanica semplice, dall'altra parte, ma io tranne questo non ho nient'altro. Rav dice, tu allora puoi vedere in questo più dettagli. Sì, dice Benzi, però praticamente questo è tutta la storia. Rav dice, sì, questo si, quando passa nella sensazione, allora è una... Se non passa nella sensazione, allora è una storia. Se tu domandi a un dottore, per esempio, a un medico che dà una pasticca, e in questa pasticca ci sono delle sostanze chimiche, entra in te e fa che cambiamento nel corpo. Allora lui può dire esattamente cosa succede, mostra la formula, se lo sanno, ma di solito si spiega dall'esperienza, perché esperienza non è teoria. Non c'è uno più saggio di colui che è con esperienza, perché quello che ha esperienza sa il perché è successo questo. Esperienza vuol dire che vedere la connessione, come se ci fosse una connessione, ma noi non lo vediamo dal centro della creazione, dal centro della creatura, dall'interno. Io premo qua su un pulsante e lì si accende la luce. Io so che uno riguarda l'altro, ma perché? Non lo so, una riguarda l'altra. Questi due punti. Per questo l'esperienza è molto limitata. Noi questo studiamo su noi stessi. Questa è la nostra esperienza, la nostra pratica. Quindi qual è il tuo problema che mi stavi spiegando? Ben si dice. Da una parte mi trovo nella mia realtà sentita e dall'altra parte spiegazioni meccaniche e non so cosa farmene. Non so come unirmi con loro. Amico, dice Rav, noi studiamo introduzione alla stella Kabbalah, Talmud, dice Sefirot, i cancelli delle intenzioni, studiamo, non si rapporta, non si atteggia a noi questo, ma noi comunque studiamo, usiamo il Kabbalah, non usiamo il linguaggio psicologico dove tu ti confondi. Se io ti dico luce di Absag, tu ti devi immaginare un po' e ogni volta sempre di più, che vuol dire luce di Absag? Quando io dico Aviut 0, 1, 2, 3, 4, anche questo in qualche maniera te lo devi immaginare, le forze, la luce di Narachai. Tu hai bisogno di avere aspirazione, di conoscere ciò che stai studiando. Senza questo, da dove riceverai le luci circostanti? C'è bisogno di imparare così, non puoi diversamente. Tu senza questo non puoi, ma dai, domanda, ben si dice. Ma se è così, perché mi fai un disegno che io devo fare, poi noi lo proiettiamo nello studio? Perché serve questo disegno? Anch'io ti faccio vedere sul disegno qualcosa, ti illustro, no? Ben si dice, per uscire fuori dall'Egitto, per uscire fuori da questa crisi, bisogna cambiare il nostro linguaggio, perché un altro linguaggio, non vediamo la stessa realtà, non ti capisco, dice Rav. E così è scritto, io faccio così, tu semplicemente sei confuso. Sì, ma qual è la necessità, dice Benz, di ascoltare queste spiegazioni, queste strutturate, meccaniche? Noi sempre dobbiamo, tutto nella Torah, in tre linguaggi. Si può rivelare con quattro manifestazioni. Noi possiamo rivelarlo, diciamo, una persona separata. Possiamo parlare della persona separata e della nazione di Israele che era prima, della sua forma materiale, la nazione di Israele che c'è adesso, e forme spirituali, materiali, e di come l'uomo. E noi possiamo leggere la Torah e interpretarla ai vari livelli. Per te sarà una confusione. Sì, questo è vero. Affinché non arriverai, fin quando non arriverai alla verità, tu ti confonderai sempre. Tu hai bisogno di essere soltanto un po' spinto. Ma le ragazze hanno qualche domanda? Sì, prego. Trasofono. Da dove arriva questo supplemento del desiderio? A volte noi ci troviamo nel gruppo, ci uniamo e poi all'improvviso viene un supplemento del desiderio. Ma il pubblico, anche al pubblico esterno ci rivolgiamo per ricevere un supplemento. Questo supplemento del desiderio è la stessa cosa. Rav dice, il supplemento del desiderio ci viene dall'ambiente. L'invidia, passione, attrazione dell'uomo porta via l'uomo da questo mondo. Bambino vede una cosa, dopo un minuto inizio a volere anch'io quella cosa e inizio ad accorrere presso alla ricezione, perché senza vedere questo agli altri nel proprio desiderio animalesco, allora non riceverai niente. Noi ci troviamo in un unico sistema e così ognuno riceve l'impressione dagli altri, solo che noi non vediamo tutto il sistema, l'umanità ci trova dentro. Con che cosa ci distinguiamo dall'umanità? Col fatto che noi possiamo chiamare il fatto che noi ci impressioniamo l'uno dall'altro in una maniera consueta. Ascoltate, questo si chiama Baito. Il fatto che noi possiamo rinforzare l'influenza reciproca, allora si chiama Kishena. Qual è la differenza tra il supplemento che riceviamo qui nel gruppo e quello che riceviamo dal gruppo, da esterno, quando facciamo divulgazione nel 90% riceviamo i loro chilim? Dal nostro gruppo noi riceviamo il desiderio per il creatore, dal gruppo esterno, dal 99%, riceviamo dei desideri di rivolgerci al creatore. Cioè, dal nostro gruppo noi riceviamo il Kli per rivolgerci al creatore, invece dal pubblico esterno riceviamo la mancanza di rivolgersi al creatore. Perché alla fine dei conti noi abbiamo a che fare con i loro Chisaron, dai loro Chisaron dove io parto ad ascendermi, e elevo la mano. Ma se io adesso nel gruppo, dice la signora, c'è un appesantimento nel gruppo, c'è qualcosa di comune, da dove viene tutto questo? Noi richiamiamo luce, illumina sempre di più. E questa luce che illumina sempre di più ci rivela sempre di più la profondità dei nostri desideri. Io gli domando di questo, dice la signora, che cos'è questo che si trova in noi? Tutta Malchut nell'infinito, noi ci troviamo in essa, ci rapportiamo come essa, non possiamo uscire fuori dal Malchut dell'infinito, il nostro materiale, noi siamo quella Malchut, solo che noi al di sopra di lei costruiamo la forma del creatore, immagine del creatore. Il creatore non ha una forma, un'immagine, ma siamo noi che la rappresentiamo con quella forma. Sì? Io vorrei continuare la domanda di Benzi. Noi utilizziamo nel nostro studio alcuni termini. Quando noi ci rivolgiamo al pubblico esterno, cioè riguardo alla divulgazione, noi utilizziamo il concetto, gli stessi concetti con l'utilizzo di altri termini. Per esempio, al posto del creatore diciamo natura. E quando ci abituiamo a questo, a questi concetti, noi vogliamo utilizzarli anche oltre. Se noi utilizzeremo questi concetti, se noi utilizzeremo i concetti cabalistici, sarà con più convinzione per i nostri amici quando loro usciranno a fare divulgazione. Io, dice Rav, vi ho spiegato l'importanza della divulgazione con tutti i mezzi quanto è possibile. Io penso che il gruppo stesso, non alcune persone che si organizzano le azioni di divulgazione, ma il gruppo stesso non sveglia, non mostra l'importanza della divulgazione. Se io in tutti vedrei come loro ardono per uscire fuori a divulgare, se loro capissero che quando delle divulgazioni ottengono sempre di più Kelim, sicuramente con i Chisaron si fanno, con, se uscisse si ottiene il Chisaron, senza Chisaron non hai come rivolgerti al creatore, non puoi tu stesso arrivare a un desiderio dove si rivela il creatore, soltanto da questi esterni. E noi come figli di Israele che ci troviamo nel mondo con questa missione, noi dobbiamo prendere da loro i Kelim. E allora con l'aiuto di questi Kelim arriviamo alla montagna Sinai. Questo deve essere chiaro nel gruppo, questo si deve sentire, ma se questo non c'è, allora perdiamo tanto, noi ci troviamo una grande perdita. Ognuno che alla sera va alla divulgazione, lui deve sentire adesso, va a caccia dei suoi desideri che poi li porterà al creatore. Soltanto con l'aiuto del proprio investimento di quei desideri che lui si collegherà, da questo dipende il suo futuro, la spiritualità futura. E il nostro gruppo non è desiderio per il creatore, non è Chesaron, è d'azione di d'azione, a livello di Binah, con questo non mi posso rivolgere al creatore. Questo è Galgal Tavainaim, tu hai bisogno di Ahab, hai bisogno di un desiderio supplementare, che tu stesso non sei collegato a quel livello, come noi, no? Ma a livello di Galgal, noi siamo a livello di Galgal Tavainaim. Sì. Se ogni uno degli amici deve per risveglio, per fare divulgazione, cosa succede se loro non sentono questo risveglio? Significa che noi non abbiamo fatto qualcosa? Voi non abbastanza giocate, recitate l'uno con l'altro, che ardete della voglia di fare divulgazione. Voi non vi immaginate questo, non lo presentate questo. Noi dobbiamo utilizzare la forza del gruppo, questo è ciò che dobbiamo usare nel gruppo, per svegliare uno all'altro, gli amici, in tutte le azioni che facciamo. Ai ai ai, sì. Ma dai, velocemente passiamo al seminario. Sì? Io includo la sofferenza dell'umanità, sto davanti alla persona, io lo sento, e per me è già doloroso di ciò che fa male a lui, e lui mi racconta del suo dolore. Come io da qui mi posso rivolgere al creatore? Ma perché ti devi rivolgere al creatore? Perché io capisco che io egoisticamente ho dolore, ma il problema non è questo, dice Rav. Tu adesso devi raccontare alla persona qual è il motivo del suo dolore. Perché mai tu dovrai iniziare a pensare al creatore? Tu devi pensare come spiegare alla persona, per spiegarle che c'è una cura di tutti i suoi guai, ma lui vuole una cura per il suo guaio. Sì, giusto, ma lui ha bisogno di questa cura, quindi dagliela. Tu gli devi spiegare che tu hai la cura per lui, ed ecco tutto. Che c'entra questo adesso con il creatore? Questo si rapporta che con qualunque persona tu non devi spiegare il creatore, tu devi tenerti il creatore all'interno e devi spiegare alla persona che è soltanto l'unione e la cura, e questa cura. Ma poi quando tu gli hai spiegato questo e quando lui in qualche maniera ha capito questo, prendi il suo Chesaron e con questo Chesaron tu vai dal creatore. E questo è già al di fuori del tuo incontro con l'uomo, con quella persona. Allora va bene, amici e amiche, noi passiamo al seminario, sì? Prego.